L'anno prima, il suo 70°, aveva avuto un colpo apoplettico che lo aveva paralizzato completamente, con l'eccezione dei muscoli della bocca, degli occhi e dei tendini del collo. Era segregato, muto ma in qualche modo cosciente, in una grande stanza bianca al terzo piano del convento di St. Louis, a Rathfarnham, un lontano sobborgo della città, dove due finestre poste in adiacenti pareti della stanza affacciavano su due contrastanti aspetti delle montagne di Dublino, l'una rocciosa e spoglia, l'altra verde e cosparsa di ginestra spinosa. Era a quelle morbide colline che si rivolgevano costantemente i suoi occhi con un'espressione di disperazione, sofferenza e rabbia. Quirk si stupiva di quanta parte dell'uomo, di quanta parte di ciò che restava dell'essere vivente fosse adesso concentrata nei suoi occhi. Era come se tutta la forza della sua personalità si fosse ammassata in quei due ultimi punti gemelli, animati da un fuoco intenso e disperato. Quirk andava a far visita al vecchio il lunedì e il giovedì. La figlia di Quirk, Phoebe, vi andava il martedì e il venerdì. Alla domenica, fargli visita toccava al figlio del giudice, Malachi. Il mercoledì e il sabato il giudice rimaneva da solo a contemplare il quotidiano gioco di luce e ombra sulle montagne, a sopportare con tacito e, se si doveva dar fede all'espressione dei suoi occhi, furioso risentimento, le cure dell'ottuagenaria suora, suora Agata, cui era stato affidato l'incarico di accudirlo. Nella sua vita precedente, la sua vita nel mondo, lui aveva fatto molti silenziosi favori alle suore del St. Louis ed erano state loro a offrirsi per prime di ospitarlo quando gli era capitata la catastrofe. Ci si aspettava che dopo un colpo così devastante il giudice non sarebbe sopravvissuto più di una settimana o due. Invece erano passate settimane e poi mesi e ancora la sua volontà di resistere non mostrava alcun segno di cedimento. Sui primi due piani dell'edificio c'era una scuola femminile e in prestabiliti orari del giorno, metà mattina, ora di pranzo, fine delle lezioni, 4 del pomeriggio, le voci delle allieve si levavano in rauca cacofonia fino al terzo piano. Nel percepire quei suoni, gli occhi del giudice assumevano un'espressione concentrata, difficile da interpretare. Era indignazione, nostalgia, doloroso ricordo o solo sbigottimento. Forse il vecchio non sapeva dove si trovasse o che cosa stesse sentendo. Forse la sua mente, e quegli occhi lasciavano ben poco dubbio sul fatto che dietro ad essi ci fosse una mente in qualche modo al lavoro, era intrappolata in uno stato di continuo sgomento, di dubbio impotente. Quirk non sapeva che cosa pensare in proposito. Una parte di lui, quella delusa, amareggiata, voleva che il vecchio soffrisse, mentre un'altra parte, quella rimasta infantile, rimpiangeva che il colpo non l'avesse ucciso subito, evitandogli le umiliazioni finali. Quirk trascorreva quelle visite leggendo al vecchio ad alta voce alcuni articoli dell'Irish Independent. Quel giorno era un lunedì di mezza estate e c'era ben poco di interessante nelle pagine riservate alla cronaca. 80 sacerdoti erano stati ordinati con adeguate cerimonie a Maynooth e a All Hallows. «Più preti, non ci occorre altro», pensava Quirk. Ed ecco una fotografia di Mr. Tom Bent, direttore del garage Talbot di Wexford, che offriva al sindaco della città le chiavi di una nuova autopompa antincendio. I saldi estivi erano in corso al Macy's di George's Street. Quirk passò alla pagina degli esteri. Il sonnacchioso vecchio Ike se la prendeva coi russi, come al solito. «Il popolo tedesco non può aspettare in eterno la propria sovranità», aveva detto la sera prima il cancelliere Adenauer, rivolgendosi alle persone che partecipavano a un raduno elettorale per lo stato reno-settentrionale Vestfalia a Düsseldorf. Poi l'occhio di Quirk cadde su un breve articolo in prima pagina con il titolo «Rinvenuto il corpo della ragazza». Ieri il corpo di Mary Helen Quigley, 16 anni, che lavorava in una camiceria e dal 17 giugno era scomparsa dalla